Bene, noi torniamo in diretta con uno speciale con ancora una volta voci che ci parleranno. Ringrazio le compagne e i compagni dei sanitari per Gaza che sono qui con noi, perché volevamo fare degli approfondimenti sulla situazione sanitaria della striscia di Gaza all'indomani dell'ennesimo massacro, omicidio. Ricordiamo che è di ieri la notizia dell'attacco all'ospedale Shifa, un nuovo raid, ancora molti morti e feriti, si parla di più di 80 arresti, anzi c'è chi dice, alcune notizie parlano addirittura di 180, altre notizie 80, insomma numeri per noi incalcolabili. Considerate che nell'arco di quest'ultime 24 ore purtroppo anche i siti che parlano di Palestina non sanno dare numeri precisi, si parla appunto di 74 morti, non si sa quanti sono i feriti, perché l'ospedale a Shifa è stato attaccato ieri mattina con pesanti bombardamenti aerei, ma anche preso di mira tutti gli edifici vicino l'ospedale, le strade di Jala, di Labadidi. Sono stati uccisi una decina di membri di una stessa famiglia, la famiglia Erbi, numerosi sono i bambini, i morti e feriti, distrutti due palazzi nella zona ovest di Gaza City. E quindi parliamo anche non solo di persone arrestate, uccise, ferite, ma di migliaia di persone in fuga. Il tutto è avvenuto all'alba di ieri mattina, ma il proseguimento delle operazioni è stato per tutta la giornata di ieri. E quindi ci sembrava estremamente importante ancora una volta aprire un focus sulla situazione, insomma, perché questi attacchi specifici sugli ospedali, sulla struttura sanitaria. L'abbiamo tante volte denunciato che, insomma, se non si muore sotto i bombardamenti si muore per mancanza di cibo, di acqua potabile, di medicine, di poter curare. L'allarme che viene dato ormai da tutte le agenzie, anche dell'ONU, diciamo, o agenzie che si occupano, insomma, di aiuti umanitari, diritti umani, aiuti umanitari per giunta negati, ma su questo ci torneremo. Questa, oggi in maniera particolare parleremo della situazione sanitaria. Quindi grazie a voi che siete venuti qua, che ci aggiornate un po' meglio, e poi soprattutto entreremo un po' nel merito del perché boicottare questo boicottaggio, che questa campagna che è partita ormai dall'inizio di marzo, del boicottaggio dei farmaci Teva, di chi è Teva. Insomma, grazie, a voi la parola. Dove volete, iniziamo un po' sulla situazione sanitaria, volete parlare allora, di Shifa?
Grazie innanzitutto che ci avete invitato. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Noi siamo,
diciamo, prova a metterti un pochino più vicino al microfono.
Noi facciamo parte di questo movimento, questa rete che si chiama Sanitari per Gaza, una rete che è nata spontaneamente dopo l'inizio del conflitto, dopo il 7 ottobre, e questa rete è nata proprio perché dagli ospedali, ma non solo in Italia ma in tutta Europa, noi come sanitari siamo rimasti colpiti proprio dalla violenza scientifica che l'esercito di Israele, col quale l'esercito di Israele stava distruggendo tutti gli ospedali, prendendo di mira tutti gli ospedali, le ambulanze, gli operatori sanitari, medici, infermieri e tutti quelli che lavoravano nella sanità. E questo attacco così preciso e così sistematico ci ha fatto a parte indignare, ma proprio ci ha dato proprio l'idea del tentativo dell'esercito israeliano appunto di distruggere non solo gli edifici, ma di distruggere proprio completamente il popolo palestinese, perché chiaramente distruggendo tutti gli ospedali, non garantendo più nessun tipo di sanità alla popolazione inerme, perché ricordiamoci sempre, a me non piace chiamarla guerra, perché a Gaza non ci sono caserme, non ci sono carri armati, non ci sono missili, ci saranno dei combattenti sicuramente, ma non ci stanno delle postazioni militari da colpire. Quindi tutti i missili che stanno cadendo su Gaza e chiaramente sulle strutture sanitarie vuol dire che stanno scientificamente ammazzando i pazienti che stanno dentro, i medici, gli infermieri, gli OSS, i portantini, insomma tutte le persone che lavorano in sanità. E quindi questa rete che è nata come un passaparola più o meno, mi confermi Tiziana? E come passaparola via via da sempre più ingrandendo, quindi in ogni città è nata appunto non la chiamo organizzazione perché non è una vera e propria organizzazione, comunque una serie di operatori, di compagni e compagne che si sono messi in rete e si organizzano e fanno iniziative di propaganda proprio per sollecitare le istituzioni, gli altri colleghi, gli altri medici, infermieri e le strutture sanitarie, gli ordini professionali per prendere posizione su questa sistematica distruzione del sistema sanitario nazionale palestinese, che questo per contribuire al genocidio, perché se tu elimini la sanità vuol dire che a parte che ammazzi le persone con le bombe, ma le ammazzi anche con le malattie, con i feriti che non vengono curati, con i bambini che muoiono di fame perché non hanno latte
e che non vengono fatti nascere, anche quelle
non vengono fatti nascere chiaramente. E volevo solo dire una cosa, poi passo la parola alla mia compagna. E noi abbiamo fatto anche un dossier proprio sulla questione sanitaria, dove parliamo di tutti gli ospedali che sono stati colpiti, e portando appunto delle cifre che sono uscite anche sulla stampa mainstream, quindi sono cifre ufficiali. E mi piace dire questa cosa qua, che magari noi diamo tante cose per scontato, ma non è così, che la Convenzione di Ginevra, l'articolo 18, ci dice: gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi, alle puerpere, non potranno in nessuna circostanza, quindi ripeto, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi. Per cui la scusa che trovano sempre loro è: ma dentro ci sono i tunnel, ci sono gli Hamas infiltrati, cioè questa è una merita cioè, corbelleria per non dire altro, perché noi tutti siamo abituati che da bambini, anche nei film sul nazismo, quando i partigiani scappavano nelle chiese per esempio, i tedeschi si fermavano, e questi non si fermano davanti a niente, a nessuno.
Se posso dire una parola proprio su questo dossier che hai citato, che ho letto con tantissimo interesse perché l'ho trovato veramente molto molto importante. Si apre appunto con queste dichiarazioni della Convenzione di Ginevra che mettono ben chiaro un quadro normativo, ma poi riporta immediatamente a seguire due documenti parecchio interessanti. Uno in realtà è un articolo del Fatto Quotidiano del 13 febbraio e l'altro è sostanzialmente un documento di Architettura Forense, e in entrambi i casi la tesi che viene valorizzata è sostanzialmente il fatto che non si tratti di effetti collaterali ma che si tratti questo attacco continuo e ripetuto e documentatissimo poi nelle pagine successive di un atto deliberato che sembra definire proprio uno schema preciso che mira sostanzialmente all'annientamento o al depotenziamento ai minimi termini di quella che è l'attività sanitaria dentro a Gaza, e che si configura come un altro aspetto voluto e diciamo pianificato del genocidio, e questo sinceramente è una cosa diversa rispetto a dire, certo, che sotto le bombe vengono distrutti gli ospedali o che ci sono incursioni.
Sì, è qualcosa, direi che è qualcosa di più. Infatti questo, cioè attaccare, io ve lo leggo, perché attaccare la sanità pubblica in ogni suo aspetto, strutture, approvvigionamenti, personale, in modo così violento, deliberato e pervasivo, è un crimine che ha come guerra, ha come conseguenza potenziale la morte di un'intera popolazione. È come dire: dopo le bombe, dopo i cecchini, dopo i carri armati, ci sta questo, che rende molto all'esercito palestinese. Allora io volevo, per fare un esempio anche sia dell'escalation sia della, diciamo, dell'evoluzione di questo, diciamo, questo tipo di aspetto militare distruttivo, a quello dell'ospedale di Al-Shifa. Volevo un po' riprendere la storia. L'ospedale di Al-Shifa è stato il primo, il più grande dell'intera striscia di Gaza, a Gaza City, un ospedale ben strutturato, con diversi anche edifici, cioè con strumenti moderni, eccetera. Quindi era un po', diciamo, il fiore all'occhiello della sanità gazawa. Allora, è iniziato, è stato il primo con l'intimazione, la prima volta a ricevere, hanno ricevuto l'avviso di evacuazione immediata perché sarebbe stato teatro, questo immediatamente, erano novembre, nemmeno, fine ottobre, perché sarebbero stati attaccati. A questo ovviamente la risposta è stata di incredulità, no? Possibile, perché è stato il primo. E quindi una parte, cioè più o meno nessuno ha lasciato l'ospedale all'inizio, né i medici né gli operatori sanitari.
Anche i civili, perché pensavano che magari negli ospedali ci potesse più sicurezza, e quindi anche i civili comunque all'inizio si nascondevano negli ospedali.
Ma anche sempre, perché alcuni non potevano proprio lasciarlo, perché erano
malati, no, ma anche coloro i quali si erano rifugiati. E sempre Architettura Forense segnala che all'inizio sono stati attacchi alle strutture civili attorno all'ospedale, questo per contribuire ad alimentare un senso di paura e angoscia tra i pazienti e i civili che stavano dentro l'ospedale, quindi è cresciuto anche questa, immaginate che situazione di terrore. Dal novembre del 23 l'ospedale è diventato invece un bersaglio diretto di attacchi, con gli attacchi israeliani su un'ambulanza all'ingresso, sul reparto di maternità, sugli ambulatori e sui pannelli solari, quindi privando di elettricità l'ospedale.
Scusa, questa poi è una tattica che hanno usato tutti gli ospedali, andare a colpire i generatori e tutte le fonti di elettricità, quindi è proprio una cosa sistematica.
Tagliare le condutture dell'acqua, e già significa mettere, insomma, cioè la metà delle, ma di più, diciamo, delle potenzialità dell'ospedale fuori uso. Poi c'è stato direttamente l'attacco aereo. L'attacco aereo del 3 novembre è iniziato prima colpendo il convoglio di ambulanze che portava all'interno i feriti e che li trasportava o li trasportava in altri ospedali. Ed è stato, il convoglio è stato attaccato, eppure hanno cominciato a bombardare il cancello dell'ospedale. In questa situazione, solo sull'attacco all'ingresso dell'ospedale e le ambulanze che entravano e uscivano, sono state già uccise immediatamente 15 persone e 60 feriti. Allora, io vi leggo qualcosa.
Che è esattamente la stessa pratica che hanno usato ieri mattina.
Ieri mattina, infatti.
Si è replicata, sì. Proprio pari pari, solo che il numero dei morti e dei feriti è molto più alto.
Poi c'è stato il 10, l'attacco che è stato anche propagandato da Israele come ricerca e come target dei presunti, sì, del presunto tunnel che secondo loro sarebbe stato all'interno del cortile. E questo è avvenuto il 10 novembre e quello è stato l'inizio di una serie di attacchi. E quindi gli sfollati, all'inizio solo gli sfollati che stavano dentro l'ospedale, sono stati costretti a fuggire. E tra l'altro c'è per esempio una testimonianza di un reporter palestinese che, avendo incontrato una donna che era stata sottoposta il giorno prima a un intervento chirurgico, era stata costretta a scappare, perché ovviamente immaginate che in una situazione del genere tutti quelli che potevano camminare hanno cominciato a farli evacuare, che fossero stati operati il giorno prima uguale, cioè, perché, e hanno lasciato infatti dentro soltanto quelli intrasportabili. Soltanto i malati intrasportabili o attaccati alle macchine per la rianimazione, o i famosi, tristemente famosi, neonati prematuri nelle incubatrici, che poi quando l'evacuazione è dovuta, sono stati costretti a farla totalmente, per cui i medici, nonostante tutte le resistenze, gli appelli, tra virgolette anche l'eroismo, no? Sapendo che insomma sarebbero entrati, cioè volevano rimanere, sono rimasti a difendere, no? Cioè a difendere, sono rimasti coi pazienti. Alla fine, quando stavano per entrare, c'è una testimonianza terribile di un infermiere che ha dovuto scegliere, lui dice, ha dovuto scegliere tra tutti i neonati che lasciava lì, che era costretto a lasciare lì, quello più forte, quello che lui ha calcolato potesse resistere senza ossigeno per più tempo, lasciando gli altri. C'è una cosa straziante che dice: io sono andato via come avessi lasciato morire i miei figli, ovviamente, perché. E poi dopo alcuni giorni, quando sono riusciti a entrare dei reporter, hanno trovato, perché gli israeliani nel frattempo avevano assicurato che avrebbero prestato le cure a quelli rimasti lì, ai, in generale, e anche ai prematuri. In realtà le hanno trovati i cadaveri sbranati dai cani, perché dentro al Shifa non poi c'era più niente.
Oltretutto, se ci ricordiamo, loro hanno anche garantito: ah, ma noi facciamo questo perché ci stanno i tunnel, ci sono tutti i capi di Hamas, abbiamo le prove, vi faremo vedere le prove. Alla fine uscirono con delle foto che, con qualche fucile da una parte, c'era un bambolotto, un biberon, come dire, qui ci sono stati gli ostaggi. Ma in realtà poi questa notizia è andata a scomparire piano piano, perché poi in realtà di fatto non hanno trovato niente.
Sì,
cioè non c'era niente da trovare sicuramente.
Io ricordo a questo proposito anche articoli vergognosi della stampa italiana che rappresentavano la piantina dell'ospedale di Al-Shifa con indicato il tunnel presunto che veniva, cioè delle cose veramente incommentabili, ecco.
E poi questa, scusa, un'altra tattica che fanno loro, perché prima buttano lì la notizia, poi e il mainstream, e poi una volta che passa qualche giorno, magari poi la notizia si esce fuori che non è vera, la notizia automaticamente sparisce.
Sì, ma anche se sparisce rimane nel web ed è estremamente difficile.
Certo,
questo è proprio, come dire, lo dicevamo prima del 7 ottobre, quanti milioni di dollari sono stati investiti nell'ultimo anno, parliamo di 50 milioni se non erro, proprio sulla propaganda. Quindi su come far veicolare, su come ridare un'immagine di Stato democratico che difende la propria sopravvivenza allo Stato di Israele. Comunque sì, quello che stavate dicendo, insomma, in questi giorni però abbiamo assistito non solo, insomma, a questi continui attacchi agli ospedali, alle autoambulanze, attacchi anche, insomma, nei luoghi dove venivano distribuiti quel minimo di aiuti umanitari che arrivavano, no? Per dire.
Sono chiaramente bloccati da settimane gli aiuti umanitari ai confini di Rafa, e praticamente l'esercito israeliano non li fa passare, contribuendo quindi bombardamenti, distruzione degli ospedali, non facendo arrivare acqua, che poi tra l'altro la maggior parte di quei camion ci sta tanta acqua, tanti medicinali e tanti strumenti che servirebbero per gli ospedali, o per fare almeno degli ambulatori
da campo.
Insomma,
sì, sì.
Stanno bloccati là in mezzo alla polvere, in mezzo al deserto. No, invece un attimo al volo.
Mi permetti finire su Al-Shifa, così finiamo questa triste cronaca. Allora, alla 4 febbraio, quindi più di un mese fa, un infermiere ha postato su Instagram un video e una testimonianza in cui dava, dopo appunto, parlavamo di novembre, il primo attacco, siamo arrivati a febbraio, che l'ospedale era circondato, era accessibile solo dal retro, e che i cecchini sparavano a tutti quelli che si avvicinavano. Quindi era in parte funzionante, abbiamo letto che più o meno hanno calcolato funzionante al 15%, quindi insomma, e però già a febbraio nel nord, visto che l'attacco si era spostato, non arrivavano già da febbraio più risorse mediche o cibo. In effetti adesso il rischio di carestia più forte, i morti per denutrizione, per disidratazione, sono soprattutto concentrati al nord. Ma ecco che ieri mattina, appunto, già funzionava al 15%, hanno ripetuto. Poi l'ultima cosa su Al-Shifa, che l'appello, il direttore dell'ospedale Al-Shifa è stato arrestato insieme a molti altri, numerosi altri colleghi, personale medico, e sono stati detenuti e hanno riportato in parte, qualcuno è tornato, testimonianze di torture, e anche allo stesso direttore, che è stato sottoposto a a torture per estorcergli le informazioni, e lui è stato costretto a fare false confessioni, immaginate, perché per spezzarne lo spirito. Ha detto l'esercito israeliano gli ha rotto entrambe le mani e lo hanno costretto a camminare a quattro zampe, gli hanno messo una catena al collo, le hanno trascinato davanti alla gente, e quando volevano dargli da mangiare gli hanno portato un piatto e gli hanno detto di mangiare come un cane. Quindi c'è anche questa particolare violenza nel umiliare e distruggere, che pure questo fa parte del genocidio, perché chi sopravvive dovrà avere veramente l'animo e il cuore spezzato.
Sì, infatti questo aspetto l'affrontavamo anche in un altro speciale che abbiamo fatto con le antropologhe, no? Proprio sì, su certo, come il sistema, cioè il genocidio, che cosa si identifica, quali sono le pratiche, no? In cui uno può distinguere tra un, tra virgolette, un massacro, certo, un attacco.
Tra l'altro, aggiunge il fatto che ho parlato di, che la cosa bella di questa rete che è nata, questa Sanità per Gaza, è che oltretutto stanno partecipando tantissime figure, sia professionali che non, che ci stanno psicologi, psichiatri, educatori professionali, e quindi praticamente, a parte fare le iniziative, andare alle manifestazioni e promuovere raccolte fondi per appunto per finanziare la Mezzaluna Rossa, o stiamo aiutando anche i feriti che arrivano da Gaza con quel poco che possa fare, però comunque il tanto che stiamo facendo, aiutarli per i documenti, per comprargli vestiti, e quindi stiamo facendo sia dalla parte della propaganda, comunque delle manifestazioni, per far crescere appunto la coscienza il più possibile in questa nazione, e anche cercare di fare delle cose reali per aiutare proprio concretamente delle persone che purtroppo sono arrivate qua da Gaza ferite.
Anche se su questo, anche diciamo che c'è, anche al di là della propaganda che ci viene, c'è insomma le testimonianze che ci arrivano dalla delegazione che è tornata da poco da Rafah, ci dice che insomma l'Egitto fa fatica a avere i permessi, qui in Italia li danno pochissimi, e chi è stato, sì, sono pochi, insomma, a parte i soldi $5,000 per poter uscire, che veramente insomma i palestinesi sono, non hanno, cioè, capito? Sì, non hanno amici, fratelli, ma la difficoltà anche di farli entrare, che al di là delle foto di propaganda, la difficoltà anche di arrivare qui da noi a chi è ferito, a chi ha necessità di cure mediche, no? E chi è riuscito ad arrivare in Egitto, comunque gli è stato dato il divieto di parlare, sì, di confrontare, di denunciare la situazione. Pure questo, no? Quindi,
a parte l'ipocrisia che da una parte comunque appoggi lo Stato israeliano, fornisci i soldi per le armi, e poi ti prendi qualche decina di feriti per fare lavarti la coscienza, pure questa è la cosa.
Beh, l'avrete visto, no? Il comunicato degli operatori del Meyer di Firenze, della vergognosa visita con tanto di foto con sciarpetta.
Sì, non abbiamo avuto tempo di leggerlo.
No, l'avete visto?
Sì, sì. Quindi, abbiamo visto le foto, però insomma il comunicato l'abbiamo letto, poi ci rientreremo in un altro momento, tanto insomma parliamo tanto di Palestina. Per superare questa, non so se volete aggiungere altro.
No, io una cosa sola. Vai. Abbiamo parlato di questo importantissimo ospedale, ma questo sistema che hanno utilizzato praticamente per tutti quanti gli ospedali, dai più grandi ai più piccoli. Per esempio, al volo, e questo tornavo indietro al 24 novembre, e l'ospedale indonesiano, e anche lì lo stesso sistema, hanno prima hanno chiesto di evacuare l'ospedale in poco tempo, chiaramente era impossibile, e i medici hanno detto che era impossibile, quindi hanno iniziato a bombardare, a sparare, hanno preso tutti i macchinari e li hanno distrutti, e come ultima cosa, siccome a breve ci sarebbe stata la prima tregua di 4 giorni, gli hanno distrutto i generatori, e praticamente adesso l'ospedale è inservibile, ci stanno delle persone ferite, ma chiaramente è impossibile comunque fare operazioni, curare persone, garantire niente. E quindi un altro ospedale che nell'arco di pochissimi giorni hanno distrutto.
E giusto per dire due cose in più, cioè questa, diciamo, forma maniacale, psicopatica di attaccare gli ospedali non è solo su Gaza, perché forse spesso ce lo dimentichiamo, ma questo periodo, anche in Cisgiordania, ma anche prima del 7 ottobre, questa forma di entrare dove c'hai forme, insomma, di resistenza, a Nablus, a Hebron, sono stati soprattutto a Nablus, l'ospedale è stato, oppure prendere pazienti o entrare camuffati e uccidere direttamente pazienti lì ricoverati, sono pratiche che Israele ha usato costantemente nell'arco di questi anni. Solo che da noi queste notizie sono solo due, non arrivano, no?
Un'altra cosa illegale, è un crimine di guerra, perché anche se loro dicono che in questo caso che ha citato dei tre palestinesi ricoverati uccisi, anche se erano dei militanti di formazioni e comunque palestinesi, tu sei sempre entrato in un ospedale e hai ammazzato tre persone che erano ricoverate là dentro. Cioè è un crimine di guerra questo, non si può chiamare un'altra maniera.
E invece, diciamo, per superare questa sensazione, insomma, di frustrazione, impotenza, vediamo pure che cosa possiamo fare, perché sennò veramente sale l'angoscia, la rabbia, no? Quindi ci abbiamo degli strumenti.
Guarda, parliamo un po' in generale brevemente di quello che stiamo facendo, e poi magari passiamo al fatto anche del boicottaggio di Teva, che sembra una cosa molto importante. Niente, noi praticamente dall'inizio è nata la rete e ci sentiamo una volta a settimana a Roma su una chat su WhatsApp e facciamo delle assemblee dove organizziamo, ecco, per esempio questa trasmissione con voi, abbiamo fatto altre iniziative, tutti i sabati scendiamo in piazza con lo striscione e alle manifestazioni per la Palestina, abbiamo fatto delle spillette che stiamo dando a tutti i sanitari, per esempio sono orgoglioso, nel mio reparto solo ci sono 4 medici che girano con la spilletta sanitari per Gaza, che sembra una cosa stupida, però è una cosa che fa crescere pure il dossier, questo dossier che abbiamo fatto lo stiamo facendo girare appunto per gli ospedali, in maniera di far crescere coscienza a queste persone. E abbiamo fatto un'iniziativa, per esempio la Casetta Garibaldi, dove abbiamo mandato il film
Erasmus
per Gaza, che è un film bellissimo, oltretutto, mamma mia, commovente. Un'iniziativa riuscita benissimo, pure lì abbiamo raccolto dei fondi. La prossima domenica 24 faremo un'iniziativa alla Torre, un pranzo sociale sempre dove parleremo appunto di quello che stiamo facendo, si parlerà di Palestina.
Domenica 24 anche a Marino, a Ipoccio, un'altra iniziativa, poi le daremo, però insomma sono contenta che si moltiplichino, poi diamo pure quelle di stasera.
Chiaramente sta succedendo in quella cosa bella in tutta Italia, Firenze, Genova, Milano, e città più piccole, più grandi, tutti i tuoi operatori si mettono insieme, vanno davanti agli ospedali con i camici sporchi di sangue, anche in 10, 20, 15, 50, poi chiaramente chi è più forte, se non di più, tipo a Firenze mi pare che la situazione è più organizzata, fanno le cose bellissime. Al Maier e niente, più o meno le cose che stiamo facendo in questo momento sono queste, e in più poi è nata questa cosa del boicottaggio della Teva,
sì, che anche in alcune città ovviamente è in tandem col BDS, in altre tanto sostanzialmente insomma è questo, quindi sulla Teva, la Teva è una industria farmaceutica che ha una sua peculiarità, che è interamente israeliana, cioè non ha nessuna, cioè non è una multinazionale, molto potente ed è soltanto israeliana, pur possedendo due fabbriche dirette in Italia, ma diciamo è stata fondata proprio a Gerusalemme e da allora ha avuto insomma ed è comunque presente in tutti i paesi del mondo, ma è solo israeliana. In Italia occupa, diciamo, è al quarto posto come fatturato rispetto alle altre industrie che producono prevalentemente generici. Allora, per boicottare, per non accettare, per rifiutare i farmaci prodotti dalla Teva, dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro e spiegare che cos'è il farmaco generico. Allora, brevemente, quando un farmaco viene prodotto, scoperto e messo nel commercio, ha circa 20 anni di tempo per mettere, diciamo, per usare il brevetto. Cioè, usare il brevetto vuol dire che è uso esclusivo, produzione e guadagno della casa farmaceutica che l'ha emesso. Dopo circa 20 anni, con delle variazioni, ma insomma, scade il brevetto. A quel punto la molecola, cioè il farmaco, che non si chiama più si chiama più Glaxo, è la molecola, è libera, è di libera produzione, per cui le case farmaceutiche la prendono, la producono. Sì, tutti la possono prendere, fare farmaci, produrre farmaci, che a quel punto hanno il nome della molecola e il cognome della casa che li produce. La Teva produce la totalità delle molecole genericate presenti ad esempio in Italia e si chiamano, posso fare un esempio, Ramipril, Teva. Quindi queste scatole di medicine sono facilmente riconoscibili perché la Teva ha un logo uguale per tutti i farmaci. Allora, quando noi chiediamo ai cittadini o ai nostri pazienti di non acquistare quei farmaci, non gli stiamo dicendo di non prendere quella medicina, bensì di prendere quella molecola prodotta da un'altra casa. Allora, perché? Perché non vogliamo comunque alimentare il mercato del brand, no? Perché i farmaci col nome, cioè diciamo non genericati, costano di più e si paga la differenza. Si paga una differenza, anche se con il Servizio Sanitario Nazionale paghi una differenza perché quelli costano di più perché hanno il brand e la scatola più carina. Sono di marca, tra virgolette, è come se uno comprasse un vestito di marca e un altro uguale senza marca. Quello di marca costa di più, ma quello non di marca viene prodotto da, saranno una quindicina in Italia di case. Allora, la Teva e la Dorum e la Ratio Farm, perché la Teva ha acquisito anche queste altre due, sono praticamente della Teva. Tutti gli altri, ce ne sono moltissime, adesso non è che possiamo qui dirvi i nomi, certo. Ma basta dire non voglio quello della Teva, voglio quello di X, né Teva né Ratio Farm né Dorum.
Ecco, io mi ero posta proprio questo problema, cioè nel momento certo. In cui io volessi aderire, non mi basta dire non voglio Teva, non voglio Ratio Farm, non voglio Dorum. Quindi devo aver ben presente tutte e tre.
Per ogni prodotto c'è sicuramente
sicuro che c'è un'alternativa.
Questo è molto chiaro.
Il farmaco che prendo io per la pressione, ho detto no, Teva non la voglio. Ma hanno tirato fuori altri prodotti, ho scelto io il prodotto che volevo, sempre generico chiaramente.
Se la farmacia non ne ha perché ha infatti un rapporto esclusivo, perché con per esempio la Teva, perché poi ci sono degli utdesse, no? A livello commerciale, no? Se tu mi tieni solo i miei, io che ne so, te farò lo sconto, non lo so, immagino. E cambiate farmacia.
No, infatti è proprio su questo volevo dire, no? Perché poi a me è capitato, no? Invece al punto di dire no, questo non lo voglio,
di rifornirsi.
E dice però i più grossi produttori di farmaci generici sono Teva, non mi ricordo chi altro. Io ho detto beh, allora mi dia l'altro. Non ce l'abbiamo perché noi abbiamo un rapporto esclusivo con Teva.
Allora si cambia farmacia. Insomma, questo spingerà i farmacisti, cioè il BDS si è anche fatto una lettera ai farmacisti, e noi sappiamo per esperienza che alcuni farmacisti già si astengono per convinzione. Dice
è
no,
c'è cioè
stata una bella sorpresa, come è stata una bella sorpresa andare negli studi dei miei colleghi e vedere un bel volantino sul boicottaggio della Teva messo proprio lì sulla scrivania, così che non ci fossero dubbi per nessuno. E perché poi crediamo che questo il boicottaggio sia una piccola cosa, ovviamente, di fronte a questa tragedia immane, ma capace di stuzzicare, di mettere una piccola spina, perché poi insomma poi abbiamo avuto anche letto McDonald's, ci sono dei riscontri
passato,
positivi,
no?
Dell'efficacia del boicottaggio. E poi volevo ricordarvi che prima di tutti, subito, sono stati gli health workers sudafricani, ovviamente, che hanno mandato loro per primi, hanno invitato il mondo a boicottare i farmaci Teva.
Infatti volevo parlare del Sudafrica, che mi ricordo una delle campagne di boicottaggio più importanti che sono state fatte in Europa, anzi nel mondo, che quella veramente ha contribuito anche alla caduta dell'apartheid, perché sì, è vero, cessate il fuoco, è vero tutto, ma poi se ne colpisce a livello economico queste forze così, così potenti, così, con tanti soldi, armate, se non li tocchi proprio sul portafoglio, difficilmente riesci a fermarli in qualche maniera.
Poi è anche un grande danno d'immagine, penso, no? Cioè,
sì,
d'immagine ed sì, economico.
Sì, un po' come tutto, anche per esempio agli Oscar, vedere quegli attori con la spilletta palestinese, sembra cose magari ininfluenti, però sono tutte cose messe una dietro l'altra, il boicottaggio, comunque le manifestazioni, comunque il fatto che i medici e infermieri nelle parti girano con le spillette della Palestina, sono cose che poi possono condizionare, speriamo che possano condizionare l'atteggiamento di Israele, almeno che non, bombardi Rafah, anche se pare che da oggi le notizie che già stanno iniziando a... dicono al telegiornale qualcosa, insomma, già stanno non proprio entrare a Rafah, però insomma stanno iniziando comunque le operazioni militari
a fare pressione, purtroppo, no? Anche se non si sa dove spostarli, insomma, ancora non è chiaro come si fa a spostare 1,5 milioni di persone, sicuramente. Il boicottaggio, ma come dicevi te, in senso, siamo nel mese, insomma, storico, che la campagna di Stop Apartheid per il boicottaggio BDS ogni anno a marzo, no? Aumenta e indice, poi sì, mi sembra che più o meno ogni paese più o meno individua, perché ci spiegava, insomma, che insomma anche in Italia si occupa di queste campagne, dice, noi tendiamo ad individuare si può boicottare tante cose, ma noi puntiamo l'attenzione particolare per raggiungere l'obiettivo,
sì,
no?
Sì, loro stanno, però magari ecco, la Teva è dei sanitari per Gaza, giustamente ci dividiamo i compiti, così loro possono anche focalizzarsi su un'altra, anche perché per noi è oggettivamente più facile, no?
Quindi diciamo, ma è una scelta, no? È solo nostra, perché Teva, ad esempio, questo farmacista mi diceva che a livello europeo è uno dei distributori più ampio, quindi a livello europeo, perché la rete sanitaria per Gaza c'è anche una.
C'è gli health workers, diciamo anche il nome, siamo stati ispirati, no? Ci siamo ispirati. Anzi, ci sarà anche questo, poi magari se avete modo di pubblicizzarlo, c'è questa chiamata, un meeting mondiale con Zoom, che però alle 8, alle 10 del 24 marzo, ora del Pacifico, ora di Chicago, quindi bisognerà fare i propri conti. Sì. Però sarebbe molto interessante, perché lì è, diciamo, stata organizzata da un medico, tra l'altro credo è anche, ci sono anche ebrei, è una, diciamo, è un'associazione proprio sulla salute fatta da ebrei, da medici ebrei e palestinesi, ebrei americani, e uno di questi di ritorno lancia questo appello, perché evidentemente ha, diciamo, qualcosa da dire al mondo. Per chi vuole ci sarà, poi ve lo daremo.
Poi sì, magari ai contatti, cioè, se link, è possibile, sì, insomma, trovarlo.
Anche perché, voglio dire, al di là dei sanitari, e anche per chi fa informazione, sarà evidentemente una grande conferenza stampa. Ecco.
Certo. Diciamo che ultimamente abbiamo, quello che mi accorgo è che c'è il tentativo di organizzarsi sia in momenti, come dire, discese in piazza, territoriali, assembleari, anche qui, insomma, poi ne parleremo meglio domani, magari in altri spazi. Io questo vorrei lasciarlo tutto per voi, però ci saranno, no? Cioè il giovedì all'università c'è un'assemblea comunque cittadina, e il tentativo è anche quello di mettere un po' insieme le tante anime, perché voi specifico vi muovete sul tema sanitario, sanitari per Gaza, però abbiamo visto anche che c'è una protesta nell'ambito, che ne so, dell'insegnamento, no? Per la tanta repressione ad affrontare alcuni temi, l'antropologo sono venute l'altra volta, i giornalisti si sono mobilitati anche come ordine, ci sono state delle
gli artisti,
no, insomma, non a caso, insomma, tutti i teatri più o meno abbiamo notato, insomma, l'uscita dal San Carlo di Napoli alla Scala di Milano, insomma, anche a quelli più piccoli, no? L'uscita con Cessate il Fuoco, le scritte più o meno, al di là degli interventi del pubblico, ma proprio dal punto di vista degli artisti, una presa pure agli Oscar, per capirci, no? Quindi sono state tante.
Infatti una cosa divertente è che noi, come una delle prime iniziative che abbiamo fatto come Sanitari per Gaza, è quella di fare una lettera indirizzata a tutti gli ordini professionali, medici, infermieri, psicologi, tutti gli ordini, l'abbiamo inviata e abbiamo fatto una raccolta firme, quindi abbiamo mandato tantissime firme e le abbiamo portate direttamente agli ordini, tipo c'è chi è andato all'ordine dei medici, è andato all'ordine dei infermieri, che è all'ordine dei psicologi. Quando sono andati all'ordine degli infermieri, praticamente il presidente degli infermieri dell'OPI e gli ha detto che c'era un'altra raccolta firme che hanno mandato, che non si sapeva che non eravamo noi, quindi c'è stato qualche altro infermiere,
perché mail bombing,
erano 150 firme, erano arrivate con un nome, adesso non mi ricordo qual era, però altre persone che di loro sponte stanno raccogliendo le firme per far prendere posizione all'ordine degli infermieri per condannare appunto l'attacco agli ospedali, ai sanitari e ai malati, insomma, che c'era a Gaza.
Bene, quindi possiamo, insomma, ripetere, a parte sicuramente noi metteremo anche questo, insomma, questa breve chiacchierata anche con voi, la metteremo sul sito, metteremo magari l'appello che avete firmato, così uno se lo può leggere oltre che riascoltare. E comunque, se vogliamo dare una sintesi, ci saranno altri momenti pubblici dei Sanitari per Gaza specifici, oppure ci sentiremo più in là, non so, dite voi. Oppure che cos'altro possiamo, come divulgarla?
Noi come saremo presenti sicuramente giovedì alla Sapienza, alla facoltà di fisica, e con i nostri compagni per fare un intervento. Il 24, come già abbiamo anticipato, faremo questo pranzo sociale a Centro Sociale La Torre. E poi chiaramente saremo presenti in tutte le piazze, continueremo la campagna sul boicottaggio.
Sì, dobbiamo probabilmente penso io che occorrerà prepararci, e credo che questa assemblea sia anche insomma lo scopo, non noi ma tutti coloro i quali si stanno, anche se in maniera effervescente e anche disordinata, ma insomma, voglio dire, non, ovviamente ci sia anche la necessità di una prospettiva, perché insomma, purtroppo di lungo periodo, no? E anche di magari mettere sul piatto anche ipotesi di progetti, di che cosa vogliamo fare, raccogliamo per poi credo che a un certo punto si creerà, anche quando sarà più chiara la situazione, anche queste iniziative che tutti stiamo facendo con raccolte fondi le più varie, andranno anche probabilmente indirizzate, focalizzate, se ne discuterà, cioè bisognerà anche su questo, no? Non, avendo anche poi, essendoci anche una gran volontà di essere più vicini possibile, no? Certo. Non solo coi soldi, anche direttamente. Quindi vedremo.
Sì. Bene, io vi ringrazio, ovviamente la radio è sempre aperta, qualsiasi
grazie.
Novità, qualsiasi iniziativa. E qualsiasi chiarimento, poi insomma, faremo riferimento a voi, no? Se esce qualche altra cosa. Grazie. L'unica grazie. Cosa, prima di chiudere, io darei due appuntamenti che sono proprio in corso in questo momento. Quindi chi vuole può correre velocissimamente, per esempio, perché c'è un incontro sulla crisi umanitaria a Gaza che, diciamo, che è iniziato da poco, perché alle 18 nella sala, alla Casa Internazionale delle Donne, sala Carlo Rondi. Non si vuol dire che poi più o meno per i tardi romani sarà iniziato da mezz'ora, e saranno presenti Francesca Albanese, che era l'inviata speciale delle Nazioni Unite presso i territori palestinesi, lo ricordiamo, lei ha scritto anche un libro, Jade Accuse, più volte attaccata e denunciata, e sarà presente Simona Lanzoni, che è il vicepresidente della Fondazione Pangea, Ilaria Massinari di Amnesty International e Luisa Morgantini della Assopace Palestina, ovviamente la presidente della Casa Internazionale delle Donne Maura Cossutta. Ma sempre questa sera, giusto perché non vi dimentichiate di Palestina, poi il resto degli appuntamenti ve li daremo anche domani nel corso della giornata, oltre l'importantissima assemblea di giovedì. Aspettate un attimo, recupero l'appuntamento sempre di questa sera, che è alle ore 18:30 presso il laboratorio sociale autogestito Centocelle, Viale della Primavera 319. Alle ore 18:30 si parlerà del genocidio a Gaza, dell'allargamento della crisi medio orientale, con voce dei campi profughi palestinesi in Libano, e ne parleranno con, ci sarà Kassen Aina, fondatore del centro Beit Afala Somud, Luca degli Assalti Frontali, se ne parleranno con le attiviste e gli attivisti del comitato Con la Palestina nel Cuore. Questi sono solo gli appuntamenti di oggi. Devo dire in particolare, magari lo riprenderemo domani, dai campi profughi del Libano è arrivato un appello molto stringente di denuncia perché il taglio dei fondi UNRWA, che viene visto come una punizione su Gaza sicuramente, ma forse uno ci pensa poco che i profughi palestinesi sparsi nei paesi arabi e nei campi profughi l'intorno sono sempre tantissimi, compresa la situazione catastrofica del Libano, e il taglio dei fondi incide anche fortemente su di loro. Quindi non è solo una punizione su Gaza, ma è una punizione su tutti i palestinesi profughi a cui l'UNRWA dava alcuni servizi che già erano per giunta ridotti. Noi vi salutiamo, un saluto. Grazie per la chiarezza, e siamo sempre aperti a qualsiasi aggiornamento e iniziativa. Ciao.